Sì, me lo tengo in mano, me lo tengo in mano, sì, in diretta, o che si tiene in mano, in diretta, no, il microfono, perché non è il mio microfono, no, no, aspetta, forse se lo metto qui è meglio, però non mi ci trovo, non mi ci trovo, io sono abituato alle mie cose, ai miei microfoni, alle mie cose, non è il mio, ieri non funzionava il giradischi, A proposito, mi devo rifare, eh? No, no, perché dice che ora funziona, c'è una geggia, e allora quello che si deve a Marisa Sannia lo si deve, già, già, già. Quindi, guarda, riposiziono la puntina su quel disco, perché poi io sono tignoso, le cose le devo fare fino in fondo. Ecco, questo era il disco, La Primavera di Don Bachi, cantato, scusiamo un pezzettino, da Marisa Sannia. Che vuoi fare?
Tutto sì. Quel tempo lontano da te, la primavera è qua. Son ritornate nel cuore due rose, son come dolci carezze.
Grazie, grazie. Dai, era solo per dimostrare che si poteva sentire e solo per dimostrare che, e far sentire anche la voce di Marisa Sannia, che non ero riuscito a farvi sentire ieri. Perché io alle volte voglio andare fino in fondo, ci mancherebbe altro. Oh, via. Allora, quindi poi rispondiamo ad alcune delle vostre email. Ah, è arrivato anche roba. È arrivato roba, è arrivato roba. Allora, e che c'è qui? Vediamo. Lo so già, l'avevo già aperto, l'avevo già aperto. Facciamo finta. Un libro? No, non è Pinocchio, no, che stavolta no, eh? Allora, vediamo intanto cosa mi scrivono e chi mi scrive. Ciao G, questa non è un'edizione di Pinocchio. Sorry, 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 sono più sorry io. Ma insomma, è solo un piccolo libro per ragazzi che in comune col capolavoro di Collodi ha il solo fatto di essere stampato su carta. È già qualcosa, no? Però è una storia da parte degli animali e di chi l'ha letta. No, e chi l'ha letta, anche molti adulti, l'ha trovata molto divertente. Quindi è importante, la leggerò anch'io. L'ho scritta insieme a Ilaria Marucelli della LAV, Lega Antivivisezione, con la quale facciamo anche... Cosa fate? Cosa fate insieme? Piccole impronte. No, sì, il giornalino per ragazzi che vogliono aiutare gli animali. Conosco piccole impronte. Cioè, se non lo conosci e ti fa piacere, dimmelo, te ne mando qualche copia. Conosco piccole impronte. Sì, è molto bellino, carino. Ciao, a presto, Marco Cortini. Ti ho già scritto un paio di volte, una a proposito del plurale di referendum. Ah, ricordo. L'altra per chiederti perché tutte le tue canzoni parlano di gay. Ti ho risposto? Ti ho risposto quella volta lì? Non mi ricordo. Vabbè, comunque, tutte, forse ti avrò risposto così. Non tutte, solamente quelle, alcune di quelle che sono venute fuori. Le altre, no. Ecco. Oh, dunque, cos'è? Punti neri e conigli rosa. Famolo vedere in favore delle telecamere. Sì, così almeno facciamo un po' di pubblicità a questo libro ambientalista, animalista soprattutto, evviva gli animali, evviva sempre dalla parte degli animali. Ecco lì, ecco, di Ilaria Marucelli e Marco Cortini, con la presentazione di Marcello Dorta. Marcello Dorta, da quando scrisse, anzi fece scrivere ai suoi alunni, io speriamo che me la cavo, beh, effettivamente, no? Come dire, è diventato famoso. Vediamo, Movimento Pesci Tremendi, poi l'ergastolo è una punizione troppo severa. Sì, per gli animali soprattutto. Punti neri e conigli rosa è quello che dà il titolo al libro. Specchio delle mie brame, tutti i raccontini, sono illustrati, bellino. Quindi, se vi capita, costa €15. Punti neri e conigli rosa da regalare a qualche bambino. Ma sì, ma certamente. Bambini prima di tutto. Poi, poi insomma gli anziani e poi noi giovani. Lo dice anche Berlusconi, io sono giovane, dice Berlusconi, siccome io ho 5-6 anni più di lui, facciamo una ventina, fate voi, meno di lui, sono ancora più giovane. Ma sì, più giovane ma meno ricco, ecco. Più di ieri ma meno di domani. Ecco, cos'è? Io mi seggo. La Barbara era già distratta, ti volevo fregare invece di là il regista, che oggi mi sembra sia Lorenzo, allora ti ha salvato. Dunque, allora, leggiamo un po' di cose che mi avete scritto voi. Oggi sono rammaricato, c'è più fascisti in Italia che in Toscana. Che vuol dire? Era meglio se ti votavano te invece di quel burattino. Ma chi è questo burattino? Sai, non faccio nomi, ho paura che il messaggio sia controllato. Io sono per la sinistra arcobaleno, anche se abbiamo perso, continueremo a lottare. Sì, lotta, eh? Abbassa il tuo mixer. Cosa vuol dire abbassa il tuo mixer? Il mio mixer è già basso, è già bassissimo. Cioè, ragazzi, ma cosa sta succedendo? E ultimamente non funziona più nulla, ma nemmeno le persone, eh? Dai, Francesco, non mi distrarre. Ci abbassa il tuo mix. Cosa devo abbassare? Oh, ragazzi, siamo in diretta e oggi mi girano anche un po' le palle, quindi buoni, tranquilli. Oh, guarda un po'. No, perché questo non è il mio microfono, quello ieri non funziona. Allora, ragazzi, calma, tranquilli. Francesco, buono, ecco. Oh. Un grazie di cuore al cavalier Berlusconi e al guerriero Bossi per averci liberato dall'arroganza prodiana e dal buonismo stucchevole e peloso di Beltroni l'africano. Shrek. Ognuno ha le sue idee, come vedete, no? Sì. Poi un altro invece, Paolo 84, mi scrive: oggi, ma quant'è che non vieni a Lucca Centro? Via Fillungo ormai è piena di negozi di grandi multinazionali e i piccoli vecchi negozi sono quasi spariti, purtroppo. Ma no, no, non me lo dire. Guarda, io frequentavo Lucca anche abbastanza spesso, fino al 2004 così, forse sono passati, ma io ricordo questa lunga via centrale, via Fillungo, ma anche altre strade di Lucca, che è un delizioso centro storico, un delizioso centro rimasto per lo più come prima, con tante chiese, bello, e le mura, se ne parla, Certo, e io mi ricordo questa via Fillungo piena di negozi di vecchio tipo, con le insegne antiche, le insegne nere, ottocentesche ancora, no? O dei primi del Novecento. Io ricordo una cosa, andavano levate, nemmeno lì, ma penso che ce ne siano ancora, dai. Sempre meglio che a Firenze, comunque sicuramente, perché lì proprio non c'è più nulla, bisogna andare a vedere le vecchie fotografie degli Alinari, ecco, per capire cosa c'era e cosa c'era fino a poco tempo fa ancora. Dunque, Sblindo invece vuol dire la sua: ottimo risultato elettorale, non tanto perché ha vinto, dato che io ho annullato le schede, ma perché avremo le camere meno frastagliate della storia repubblicana e abbiamo fatto un passo in più verso un sistema maggioritario di tipo francese, o meglio ancora anglosassone. Oh, anglosassone, yeah, Sblindo, yes. Sì, effettivamente, lo sai, una cosa carina sarà anche questa, che magari, no, quando devo fare gli interventi, no? L'intervento per un partito, c'è un esponente di quel partito che fa l'intervento alla Camera, se sono 4, 5, che so, 6 partiti, ci saranno solo 6 interventi, 5 interventi, che bello sarebbe, che prima non finivano mai queste sedute alla Camera, perché doveva intervenire dal partito più piccolo a quello più grande. Beh, questo potrebbe essere anche uno snellimento anche per quanto riguarda il tempo che ci mettono a discutere le leggi e così via. Sì. E invece un altro che mi dice: grande G, secondo me ora come adesso Berlusconi è l'unico che ci può salvare dalla crisi economica. Che ne pensi? Sì, è dall'Azione Cattolica. No, solo qual è quella canzone di Zucchero? No? Vabbè, sì. Manca poco tempo. Un altro invece mi scrive: Silvio, illuminaci Silvio, Dattifo! No, ragazzi, ma io beh, giusto, ci sono opinioni discordanti. E poi c'è questa cosa dell'ICI. Come funziona questa cosa dell'ICI, mi scrive uno, del nostro nuovo partito di cervello. Chi ha la cassina risparmia 100 euro all'anno, chi ha il villone ne risparmia 2000. È vero anche questo. No, è vero, e del resto ognuno risparmierà in base a quanto paga, no? Certo, pensandoci bene, chi ci guadagna sono sempre quelli che hanno il villone. Madonna, ragazzi, pubblicità!
Ciao G, come va? Non c'è male, sono qua.
Ovvio, via. Ah, che bella diretta oggi. Allora, siamo sempre in diretta, no? Va bene, allora dunque, io devo mandare un appello, mandiamo un appello? Sì, mandiamo un appello, tanto per cominciare. L'appello è questo, io ultimamente sto seguendo un po' il più grande sito di aste che esiste su internet mondiale, eBay, no? eBay è un posto, è un luogo, sito vuol dire luogo, no? Ecco, è un luogo dove chiunque in tutto il mondo può vendere, mettere all'asta o comprare. Io compro tanto per cambiare, no? Ecco, allora vado a vedere la voce Pinocchio. E ci sono molti articoli che vengono venduti su Pinocchio. Alcune volte c'è qualcosa di molto interessante. Per esempio, giorni fa c'era il giornale per i bambini. Il primo anno, 1881, il giornale per i bambini, dove Pinocchio è originale, dove Pinocchio è uscito per la prima volta a puntate. Cioè, una cosa che è da museo, perché na trovi manco che cannonate, ecco, cioè è una cosa proprio da museo, e veniva venduto a 1,99, no? Più le spese di spedizione, 1,99 prezzo di partenza, no? Allora io ho seguito passo passo, perché è stata una settimana, qualcosa del genere, perché c'è un termine, no? Beh, ho seguito passo passo questo articolo, questa cosa che mi interessava particolarmente, che avrei tanto voluto possedere, e ho visto che all'inizio c'erano poche offerte, poca roba, no? No, guardate, ve lo dico subito, io non ce l'ho, non l'ho, no, perché uno, qualcuno pensa, cioè, ora ce lo fa vedere, non me lo sono aggiudicato, vabbè. Ecco, con le aste non c'ho tanto in misanto, come si dice, no, quindi. Comunque, poi a un certo punto comincia a prendere quota. Vabbè, va sui 100 e più euro. Insomma. Però arrivano le ultime ore. Le ultime ore sono sempre quelle più... mica solo io, ma c'è gente che sa che quella è una cosa importante, che è proprio la prima vera edizione di Pinocchio, prima che venisse messo in libro, sul libro, stampato nel 1883... 1881, il giornale per i bambini. C'erano non proprio tutte le puntate, ma qualcosa come 7 puntate di Pinocchio. Oro, acquolina in bocca. Bene, allora che cosa succede? Succede che io, arrivato a un certo punto, faccio la mia offerta. Aspetto sempre le ultime ore, perché bisogna sempre aspettare, perché tanto è inutile farla 7 giorni prima, che poi te la superano. Ecco, io offro 300 euro. La sua offerta è stata superata subito, cioè c'era già un'offerta superiore, perché funziona così: se c'è un'offerta superiore, via via ti superano di quel tot che basta, no? Se uno offre 1000 euro, non è che poi debba pagare 1000 euro, ma paga quell'euro in più rispetto all'offerta precedente, all'offerta più alta. Quindi qualcuno aveva già offerto più di 300 euro, io mi sono fermato, dico no. No, perché tanto lo so che se io lo compro a 1000 euro, o a 500 o a 600, il giorno dopo vado in un mercatino e lo trovo a 3 euro. Così, va per dire. E allora mi sono fermato, perché sono abbastanza ragionevole. E l'ho visto negli ultimi minuti, no ore, minuti, ho seguito, è stato entusiasmante, almeno seguire questa asta che è arrivata a, 656 euro, da 1,99 euro, fate voi... qual è la percentuale di incremento di questa cifra, eh? Fate voi, io non le so fare i conti, eh? 656 euro, e quello che sembrava se la dovesse accaparrare questo pezzo importante, no, questo Alla fine non ce l'ha fatta, perché alla fine c'è stata la zampata di una ragazza. Io penso che sia una ragazza, perché si fa chiamare, perché ognuno c'ha il suo nome, no? Chicca 87. Allora io vado a vedere, cerco, clicco su Chicca 87, vedo che ha anche qualcosa in vendita e da lì si capisce dove è, qual è la sua città, no? O la Onna è di Pistoia, o la Onna è di Santa Lucia di Pistoia. Ecco, allora ho detto, sicuramente chi... 87. Dunque, 87 a 2008, vabbè che non so fare conti, ma sono 21 anni, o sbaglio? Saranno 21 anni? Ecco, 21 anni. A 21 anni una personcina così può disporre di, così, di fare un'offerta di 656 euro, più 10 euro di spedizione. Vabbè, ecco, no, devo, complimenti, brava, siete successo. O forse, e qui c'è l'appello, Chicca 87, lo so che l'hai comprato per me, lo so che volevi farmi un regalo. Chicca 87, lo vedi Pinocchio, anche lui ti saluta e ti dice, mandala IG il giornale per i bambini, eh? Perché può darsi anche che mi stia guardando, Chicca. No, ora io scherzo, io so benissimo che chi ce l'ha se lo tiene e l'ha pagato anche a caro prezzo, però vale di più, sicuramente ha un valore ben superiore, secondo me ben superiore. In ogni caso non è poco, io mi sono fermato a 300 euro perché più di un certo tot, tanto sapevo già che non ce l'avrei fatta, ma è stato entusiasmante e complimenti a Chicca, chiunque tu sia, per questa tua zampata finale che ti ha fatto, chissà, probabilmente Chicca ha buttato là 1000 euro e non, nessuno è riuscito a andare sopra proprio all'ultimo minuto, eh? Brava. Però casomai ti capitasse, dice, voglio fare un... IG, poverino, sempre qui che cerca Pinocchi da tutte le parti, eh? vabbè. Ma questo tanto per dire, c'era anche un'altra edizione di Pinocchio che scadeva poco dopo, è scaduta un po' dopo, che era del 1896, quindi il libro, 3 anni dopo il primo libro, ecco, 1886. Ebbene, anche questa ha superato i 500 euro, partendo da cifre bassissime. Ecco, quindi su eBay è tremendo, perché la gente sa cosa vale, e sgancia i soldi, capito? Sgancia i soldi. Vabbè, bene. Detto questo, io i miei piccoli ritrovamenti li faccio. E infatti sono qua con delle piccole cosine. Per esempio, ieri, dai, un mercatino e trovo questo libricino piccino, niente di eccezionale, eh? È un librino da messa, più che da messa si intitola Massime Eterne, no? Giardino di devozione, cantore di chiesa, vesperi festivi, del 1937. Vabbè, ci sono delle illustrazioni, niente di che, niente di eccezionale, tante cosine, preghierine, tutte illustrate, la Via Crucis, però dentro era pieno di santini. Ho detto, costa 2 euro, ma pigliamolo, era pieno di santini, no? Santini nemmeno grandi cose, no? Santini così, insomma, di quell'epoca lì, degli anni 30, no? C'è Gesù crocifisso, Gesù col Santo Graal, guarda, e così via. Qui c'è un altro, ma in mezzo a questi, che carino, guarda che checca, non è bellino nel senso di bello, però c'è un Gesù Cristo anche, come dire, fotografato, diciamo, male. Ma quello che c'è scritto dietro è importante. Guarda, sai leggerlo, eh? Te lo leggo io. Allora, Cristiano! E non so a quando risalga questo, perché dovremmo fare un... Cristiano, attenzione perché è molto carino, ricorda, nella cabina elettorale Dio solo ti vede. Con tranquillità assoluta che il tuo voto sarà segreto. Vota cristianamente e salverai il tuo lavoro, la tua famiglia, la tua scuola, la tua religione, l'Italia. Ecco, questo sta scritto qui dietro, eccolo, lo potete vedere anche voi, quindi insomma non me lo invento. Cioè vota, vota nella cabina, e qui usano Gesù Cristo anche in questa sbiadita fotografia, questo, il crocifisso, lo usano. Quando però lo usano? Perché mi sono chiesto, nel 1938 c'era il fascismo, era in pieno svolgimento, in piena auge il fascismo. Dico, c'erano le elezioni? C'era la Democrazia Cristiana? A me sembra di no. Ma siccome i libricini di preghiere, d'ammessa, così, vengono usati per anni, nelle famiglie si ritengono, li usano per anni e anni, quindi può darsi che questo sia già degli anni 40, 50, che ne so, quando c'era la Democrazia Cristiana, perché questa è cosa da DC, da Democrazia Cristiana, già allora, eh? Ma guarda, nella cabina elettorale Dio solo ti vede. Ma ora c'è il telefonino, ma non si può, ma insomma. Ora, il problema è questo, quando uno va a votare e sa che qualcuno lo vede, Dio, non va mia bene, il voto è segreto. Quindi non ti dice vota per, ma con tranquillità assoluta, che il tuo voto sarà segreto, quindi tranquillo, vota cristianamente e salverai il tuo lavoro, la tua famiglia, la tua scuola, la tua religione, l'Italia. Subdolo, non ti dice vota per quei comunistacci, no, ti dice vota cristianamente, perché c'era un partito che si chiama Democrazia Cristiana, vota cristianamente, delizioso, un repertino devo dire che vale tutto il librettino in cui l'ho trovato, sì, e ve lo volevo far vedere, anche perché in quegli anni, 1938 e giù di lì, ma insomma, era... La musica era diversa. Guarda, sai che c'ho qui casualmente? Libro e moschetto. Libro e moschetto, è un po' rotto qui, è un po' rotto, ma insomma si legge lo stesso. Libro e moschetto. La nostra fede è Mussolini. Dunque, è bellissimo. È dunque dell'ottobre 1938, appunto. Guarda, questo però ce l'avevo già da prima. Ecco qua, il nocchiero d'Europa, e qui c'è una bella foto di Silvio Berlusconi, mi sbaglio sempre, di Mussolini, no? Il nocchiero d'Europa, vedi c'è anche il titolo, il nocchiero d'Europa, eccolo lì. E poi, sfogliandolo, è meraviglioso, è un numero tutto dedicato al Duce, no? E quindi, no, per dire cosa c'era nel 38, ci potevano essere forse le elezioni? Questo è il secolo della potenza e della gloria del lavoro. E poi... Poi la pagina, il paginone centrale è meraviglioso, si potrebbe farne, guarda, proprio un manifesto, un poster, guarda è roba, eh? Tutto un affare con le scritte che c'è scritto. Dunque, il fascismo vuole l'uomo attivo, lo leggo sullo schermo, è impegnato nell'azione con tutte, abbassati, con tutte, no, più su, le sue energie, lo vuole... Virilmente, consapevole, virilmente! Sì, e poi ancora, delle difficoltà che ci sono è pronto ad affrontarle, concepisce la vita come lotta, ce n'è più. E poi qui, sulle estreme, chi c'è? C'è lui. Non mi viene il nome, insomma, sto cercando di anche il nostro, eccolo qua, sì. È bello, molto interessante, sono anche le pubblicità dell'epoca, che ci sono sul libro e moschetto, e abbiamo qua la Fiat 500, guarda, la Fiat 500 c'era già allora, guarda bellina, eh? La Fiat 500 era praticamente la Topolino. E poi il sigaretto Roma, guarda adesso mi nome come fuma contento, il sigaretto Roma, eh? Lo vuoi vedere? Lo faccio vedere me. Ecco, il sigaretto Roma, è delizioso, delizioso. Penna e spada, dice un altro articolo, cioè penna e spada. Bibliografia sul Duce, ma in quegli anni... Io voglio farvi vedere ancora un altro reperto illuminante. Questo se il libro è moschetto è già un pezzo difficile da trovare, la difesa della razza. La difesa della razza, sapete cos'è? Era una rivista razzista, no? E su cui tra l'altro aveva scritto anche Indro Montanelli, che poi dopo in seguito cambiò, insomma. Eccolo qua, e questo è il mitico anno primo numero uno, la difesa della razza, io ce l'ho. Guarda, vedi le razze, guarda le razze, le razzacce quelle lì brutte, eh? E per farvi capire come la pensavano, vi leggo una specie di... è un decalogo, razzismo italiano, vi leggo solamente i titoli di ogni articoletto. Le razze umane esistono, questo è il primo, le razze umane esistono. Secondo, esistono grandi razze...
E piccole razze.
Ecco, ma sono mica le razze le stanno in mare, no, le razze, razze. Terzo, il concetto di razza è concetto puramente biologico. Vabbè, poi c'è la spiegazione, no, me la leggo. Quarto di questo, di 10 comandamenti, quarto, la popolazione dell'Italia attuale è di origine ariana e la sua civiltà è ariana. Ana, se volete fare la rima. Punto quinto, comandamento quinto. È una leggenda l'apporto di masse ingenti di uomini in tempi storici. Quindi l'apporto dal di fuori, no? È una leggenda, non esiste. Punto 6. Esiste ormai una pura razza italiana. Non solo ariana, ma italiana. Al 7 abbiamo. È tempo che gli italiani si proclamino francamente razzisti. All'8, è necessario fare una netta distinzione fra i mediterranei d'Europa occidentale, quindi noi, mediterranei dell'Europa occidentale, noi o quelli che si affacciano al Mediterraneo, da una parte gli orientali e gli africani dall'altra. Ovvio, diciamo la verità. Punto 9, gli ebrei non appartengono alla razza italiana. Chiaro? Punto 10. I caratteri fisici e psicologici puramente europei degli italiani non devono essere alterati in nessun modo. Ok? Firmato Umberto Bossi. Questo è un giornale della Lega in realtà, però no, in realtà è del 5 agosto 16, perché quegli anni non venivano conteggiati con i numeri romani, e dentro c'è veramente, veramente di tutto: i sette peccati, la borghesia e la razza. Vedi, questa è la razza ariana, la razza bella, questi sono belli, ah, belli questi siamo noi, ecco. Delitto di Caracalla, può esistere un razzismo in medicina, caratteri della romanità e via, eredità biologiche e razzismo, vedi, ecco i bastardi, guarda la donna steatopigia, no, sì, questi sono i bastardi, c'è scritto lì, eh. Se tu vai, ecco, oppure lo sposto io, mi fai vedere sta donna steatopigia, eccala, guarda che roba, ma che può essere uguale a noi, una cosa così, eh? Vabbè, insomma... Le razze, le differenze razziali, razzismo, sono tutti neri, ecco, e così via. È molto interessante, questo anno primo numero uno è veramente, guarda questo, si sarebbe l'ebreino, che è questo, quel naso aquilino, eppure questa negrotta è anche carina, c'è un po' i labbroni, ma insomma, ecco per dire, effettivamente... Era un'altra epoca, eh? Un'altra epoca. Ho tirato fuori queste cose perché ho detto, ma perché non farle vedere? Io, per esempio, quando vedo i bambini delle scuole insieme, sono di tutti i colori ormai, tutte le facce, tutti gli occhi, a mandorla, non a mandorla, ovo, un po' di tutto, no? Ecco, è bellissimo, io lo trovo bellissimo. Siccome mi capita qualche volta di passare, quando c'è l'uscita dei bambini da qualche scuola elementare, così, no? Sì, passo, vedo, una volta mi fermo, mi incanto a guardare come, una scuola del centro di Firenze, come ci siano tante differenze fisiche, ma come in realtà quei bambini siano tutti uguali, sono bambini, crescono insieme, cresceranno insieme, non sono razzisti perché non guardano, il bianco non guarda l'altro perché è scuro, perché ha gli occhi a mandorla, lo guarda strano, fraternizzano, stanno bene insieme. Ecco, questa è una cosa molto, molto, molto bella. E poi ti dirò di più, anche l'incrocio fra due razze molto spesso fa venire fuori delle personcine belle. Ecco, non c'è niente di meglio per rafforzare, come dire, il sangue di una razza, se vogliamo chiamarla così, ecco, che incrociare con altre. Ecco, e quindi in qualche modo viene su qualcosa di... pensa alle mulatte, sono tra le più belle donne del mondo. Per dire. Quindi, effettivamente, a me non piace... quello, lo straniero cattivo, quello che si capisce che è stronzo, che vabbè, ok, quello non piace e lo trovo in più, ce ne abbiamo già tanti noi di stronzi, non ce ne vogliono in più, questo è chiaro, però quando vedo questi bambini, quando vedo anche, insomma, le razze, si dice le etnie, ma per capirci meglio, mi piacciono moltissimo, mi interessano, queste differenze fisiche, poi alla fine si vede che siamo veramente tutti uguali. Vabbè, poi dipende dai comportamenti di certe persone, noi non siamo da poco o da meno. Però quello che vi ho fatto vedere, prima abbiamo visto un simulacro berlusconiano, Mussolini, poi abbiamo visto un simulacro leghistico. Ma guarda un po', queste cose degli anni 30, del fascismo, in qualche modo, magari in modo diverso, più blando se vogliamo, certamente, ma sono tuttora rappresentate in partiti che esistono e che non solo esistono, ma c'hanno il potere. O il potere. Alla pala! Va di là! Boh, di là, sono più di là che di qua. Ok. Sì. Oh, bene, ringrazio chi di dovere di avermi anche alzato il microfono, così mi sento meglio. Così mi sento meglio. E sai che cosa faccio? Voglio fare due telefonatine. Ma perché no? Prima, volevo chiedere perdono, mi sono accorto da me di aver fatto un errore ieri, l'avrei detto una cosa per un'altra, però nessuno se ne è accorto, a quanto pare nessuno me l'ha detto. Allora, ieri ho detto che quel verso di Mogol per Battisti, Brianza velenosa, questa frasettina, sarebbe stata tratta dalla canzone Per il nastro rosa. Non è così, è invece Una giornata uggiosa, ed ecco il relativo LP, per scusarmi, ve lo faccio pure vedere, e sì, Una giornata uggiosa contiene le parole Brianza velenosa. Allora, attenzione, se voi, è un bellissimo, è l'ultimo album fatto da Mogol e Battisti insieme, è uno dei più belli, se vogliamo, c'è Con il nastro rosa, c'è appunto Una giornata uggiosa che è bellissima, è Orgoglio e dignità, c'è Il mono locale, e poi, tanto per dire, Arrivederci a questa sera, gelosa, cara, Una vita viva, Amore mio di provincia, insomma, bella. Attenzione, vi dico una cosa, che se voi cercate questo album o siete... collezionisti o siete interessati a ciò che è uscito di Battisti, questo è l'originale, dovete fare attenzione, questo è il disco, la busta interna di questo album, per essere la prima edizione, la prima stampa, deve essere dura, come questa, quasi dura, più o meno come la copertina, ecco questa, di cartoncino, e non appunto... non morbida, perché è uscita anche in versione morbida ed è una seconda, terza, quarta stampa. Ecco, ok, per dire, se vi interessa la prima edizione deve essere così, come questa, dura come Tafuro. Vabbè, oggi non è ancora passato, è successo, Tafuro, non c'è, oggi non c'è. Oh, vabbè, dice, ma ce lo fa sentire, no, non c'ho tempo, devo fare due telefonatine, dai, era solamente perché ho fatto un piccolo errore ieri, ho sbagliato canzone, del resto quella canzone fa sempre parte di quest'album, Una giornata gioiosa. Allora dunque io volevo prendere un po' di numeri qui che, chiamiamo così, siamo sul casuale completo, sul casual, ecco, quindi non so, sì, oddio, vedendo il nome di questa persona può darsi che mi venga un'idea, il sondazzo, sì, eccolo lì, vediamo un po' se mi risponde qualcuno, ma questo c'ha un nome meraviglioso, un nome, come si può dire, pronto?
Sì?
Sì, buongiorno, senta, c'è Giuseppe Verdi?
Sì, con chi parlo?
Sono Giacomo Puccini, devo parlare con lui.
Sì, un attimo.
Grazie.
Vogliono Giuseppe?
Ma come? Non hai capito?
Non ho capito il nome, Buccini.
Non ha capito il nome? Ma insomma, non ho capito.
Sì, pronto.
Pronto, è Giuseppe Verdi?
Sì.
Buongiorno, senta, io sono Giacomo Puccini. Le voglio dire, guardi, che la mitoschina le di molto meglio della sua traviatina, vedo la sua moglie traviata, la mitosca le di molto, ma di molto meglio, ha capito, caro Verdi? Oh, Rigoletto, non andavo via. Questo ha avuto questa reazione. Andiamo da un altro Giuseppe Verdi. Ce ne sono diversi in Italia. Sì. Già, ma uno che si chiama Verdi, cosa gli metti nome a figlio? Giuseppe? Ma aspetta, forse ho sbagliato qualcosa. Ecco, no. Ecco, ora sì. Dunque, mettete il nome Giuseppe, Oh, dunque, ma volete Giacomo Puccini, il nostro Giacomo Puccini, toscano, Torre del Laghese, come si dice, Torre del Laghese, Torrese, Laghese, Massaciucolese, peccato che lui sparava alle anatre, alle folaghe, vabbè.
Pronto?
Pronto, signora, senta, vorrei parlare con signor Giuseppe Verdi.
Chi parla?
Sono Giacomo Puccini.
Guarda, mio marito non c'è in casa adesso.
È la moglie?
Sì.
Lei sarebbe la traviata?
Come?
È la traviata lei?
Ma cosa c'entra?
Come cosa c'entra? Scusi, abbia pazienza. Lei è un po' traviata. Io, mia moglie si chiama Tosca.
Sua moglie mi chiama Tosca e mi chiamino Puccini.
Ma gli volevo dire appunto, sì, sono Puccini. Gli volevo dire una cosa. Siccome io e lui abbiamo fatto una scommessa, no? Io e Giuseppe abbiamo fatto una scommessa.
Mio marito non c'è.
Allora le do un messaggio per lui. All'alba vincerò. Ha capito? Poi la donna, era la Turandotte, andiamo un altro Giuseppe Verdi, cioè, è pieno Giuseppe Verdi, sì. Si è spaventata, anch'io mi sarei spaventata, è difficile, solo Pavarotti e Albano la sanno cantare, vabbè, altro Giuseppe Verdi, sì?
Pronto,
signora?
Sì.
Buongiorno, cerco il signor Giuseppe Verdi, per favore.
Cerco Giuseppe Verdi?
Sì, Giuseppe Verdi. Perché? Non c'è?
Sì.
Ah,
non è che lo vuole.
E sono Giacomo Puccini. Me lo passa? Me lo può passare, per favore? Gli dica che sono Giacomo Puccini, un suo collega.
No. È Giacomo Puccini, chi è?
Chi è? Come chi è Giacomo Puccini? Come chi è?
Pronto?
Oh, Giuseppe?
Ciao!
Verdi, ciao! Come va?
Insomma.
Insomma, sai, non so, io ho qualche anno meno di te, però, insomma, ti sento bene.
Ti senti bene?
Sì, no, ti sento bene, insomma, mi sembra tu stia bene, stai bene, no?
Sì, sì.
Sì, senti, io sono Giacomo.
Scusa.
Giacomo Puccini.
Ora ho bisogno di me.
No, ti volevo chiedere, siccome te conosci il trovatore, no? Siccome ho perso della roba, appunto, mi puoi dire al trovatore di trovarmela? Eh?
Scusa, ci sento poco, non ho capito.
Giuseppe, ascolta, no, ti volevo dire, io sono amico di Gianni Schicchi e di Suora Angelica. È presente Suora Angelica? Ecco. E te dovresti dire al trovatore, perché lui trova, se trova le mie chiavi di casa, sono rimasto chiuso fuori.
Sei rimasto?
Chiuso fuori di casa, ho perso le chiavi. Io dice il trovatore.
Ma io...
Casomai, se non c'è lui, chiedi di Aida. Aida, no? Aida, c'ha presente l'Aida?
Sì.
Appunto. Tu gli dici ad Aida. Così, capito? Glielo dice alla Ida? Casomai anche a Radames, perché sennò lui se ne prenda male.
Ma dove sei te?
Io sono qua, sul lago, rimasto a ciucciamelo.
Ma non sai che non ti capisco.
Mi capisci? Allora, tu sei Giuseppe Verdi, io sono Giacomo Puccini, ok? Eccola, la Traviata.
Vai,
pronto, Violetta?
Pronto.
Pronto, chi è? È il figlio? È il figlio di Giuseppe Verdi?
No, il nipote.
Ah, il nipote di Giuseppe Verdi. Allora, vediamo se tu mi capisci. Io sono Giacomo Puccini. Lui è Giuseppe Verdi.
Sì.
Ti dice nulla tutto questo?
Cosa mi dice?
Cosa ti dice?
Siete due famosi.
Oh, meno male, allora l'hai capito.
E quindi?
Insomma, siccome ho perso le chiavi di casa, e lui c'aveva il trovatore, no?
Vero?
Mica l'ho fatto io il trovatore, l'ha fatto lui, no? Allora io ho bisogno che lui mi trovi le chiavi di casa, perché sono fuori casa ora, capito? Ho bisogno.
Di dove sei tu?
Io, di lago di Massacciucciamelo. Torre del Lago.
E dov'è?
A Puccini. Torre del Lago Puccini, no? L'hanno intitolata a me quando sono morto.
Non ho studiato, mi dispiace.
E non hai studiato, non hai studiato, hai detto te due famosi, eh? Ma mi dici come mai, che è tuo nonno? È tuo nonno quello? Giuseppe Verdi è tuo nonno?
Eh?
È tuo nonno Giuseppe Verdi?
Sì.
Ecco, come mai hanno messo nome Giuseppe se si chiamava Verdi di cognome?
Sì, non lo so, ti pare che io so come gli ha messo il nome i bisnonni, non li conoscevo
ma,
i bisnonni.
Ma anche te ti chiami Verdi, vero?
Sì.
Ecco, e come ti hanno messo nome?
Simone
Verdi, è bruttino,
eh.
È bruttino, eh. Sai cosa vuol dire anche Verdi? Te che scuola hai fatto? Che fai di scuola?
Vittorio Emanuele Re d'Italia.
Vittorio Emanuele?
Re d'Italia.
Viva, bravo, viva Vittorio Emanuele Re d'Italia. Usarono il cognome di tuo nonno e anche il tuo per mascherare questa frase. Questa. Viva Vittorio Emanuele Re d'Italia. Viva Verdi, vero? Già. Bravo. Allora vai bene a scuola.
Sì, va bene, sì, sono allora, università.
Oh, bene, dimmi il titolo di tre opere di Giacomo Puccini.
Dimmi, non c'ho tempo da perdere come te.
No, ma senti, ma te somigli a Rigoletto?
No.
No? Com'era Rigoletto?
Ma che cazzo ne so?
Ma come non lo sai? Era piccolo e gobbo, eh? Rigoletto sì. Era un buffone di corte, eh?
A me...
No?
Dici dove sei?
Sono a Torre del Lago Puccini.
E dov'è?
Dove c'è il mio monumento, il mio...
In provincia di cosa?
In provincia di cosa? No, cosa non esiste, la cosa. Cosa, sì, c'è cosa, ma è un luogo archeologico che non... Cioè, in provincia di Lucca, no?
In provincia di Lucca.
Ma, scusa, ma te in provincia di dove sei?
Lecco.
Come?
Lecco.
Ma io massacciucciamelo, lui lecco, ma guarda, non mi interessa, scusa, non mi interessa, lecca qualcun altro. Allora, a me non mi piace essere leccato dagli uomini, capito? Chiaro? Oh, che cosa fai all'università?
Niente, vado che è tardi, devo andare, ci
dove,
vediamo.
Dove devi andare?
Devo andare dall'amorosa.
Dall'amorosa? Te devi andare a mal di corpo. Ciao, ti devo salutare, ma solo perché c'è la pubblicità. Ciao.
Ciao G, come va? Non c'è male, sono qua.
E sorri fuori un'altra volta, e sorri fuori un'altra volta, Giuseppe, vedi, che bello. Oh, senti, la lavagna ci aspetta, sì, perché devo cancellare Massimo D'Alema, perché io credo che sono dei buoni sintomi, povero Massimo D'Alema, sintomi mortali, devo dire, per la lingua italiana, purtroppo, no? Loro invece muoiono mai. Oh, dunque, allora, abbiamo un altro signore, che ho sentito pronunciare una frase molto, molto carina. Scriviamola. Per gli elementi, ecco, sta cascando tutto, di cui abbiamo a disposizione, ecco, allora la frase è: per gli elementi di cui abbiamo a disposizione, facciamo prima a dire che gli elementi che abbiamo, per gli elementi che abbiamo a disposizione, eccetera, eccetera, io asserisco questo, eccetera. Ma perché di cui? Perché per gli elementi di cui? Di cui che? Di cui dove? Chi l'ha detta sta cosa? L'ha detta Arturo, Arturo, che può essere Arturo? Può essere un uomo politico, Arturo? Te lo dico, vai.
Parisi,
Arturo Parisi, ex, anzi tuttora mi sembra, lui è ministro della difesa, fino a che non si insedia il nuovo governo, Arturo Parisi è ministro della difesa. Il ministro della difesa, ma di che cosa? Non certo della lingua italiana, questo è il ministro dell'offesa, altro è la difesa, della lingua italiana. Per gli elementi di cui abbiamo a disposizione, ma la cosa che è strana, quando questo parla in pubblico, parla con altre persone, nessuno gli dice, scusa, si dice che, no, di cui, che significa, nessuno corregge nessuno, ma sono così buoni. Se io partecipassi a qualcosa, così, in cui venisse fuori un di cui di questo tipo o qualsiasi, ma fosse anche il Papa, gliene direi. Ma al limite il Papa all'estraniero c'ha le scarpine rosse, cioè, al limite. Oh! Allora! Chiuso. Arturo Parisi. Sardo, tra l'altro sardo. Oh, via. Vediamo che mi avevi scritto rapidi, perché guarda, se non c'è, non c'è mica tanto tempo, sai. Via. Allora, Oriana Fallaci? Fiorentina di Razza fino all'11 maggio, Palazzo Medici Riccardi, chi se ne frega. Antonello Venditti, 30 anni fa, cantava Nata sotto il segno dei pesci. Nato sotto il segno dei pesci, che nata. Mi sembrano tutti strani oggi, non so che ci sia nell'aria. Due ubriaconi rubano un fiasco di vino, uno dice all'altro, vieni si bacio ciaccello sotto quell'albero. E l'altro, sì, ma il vino si beve prima o dopo? Ma che fraintendimento. Dunque, il centro di Torino ha conservato negozi e bar in legno con antiche insegne, così bella, l'ho vista, è molto bello. Torino, c'è ancora qualcosa, sì. Ciao caro, volevo dirti che quando tu fai il puzzo di stampa come stile, tu mi ricordi Enrico Vaime, o lui mi ricorda te, boh, mi dice Tommaso. No, guarda, parliamoci chiaro, il puzzo di stampa è nato nel 1984, va bene? Non so, Enrico Vaime, cosa stessi facendo allora, faceva tante cose ovviamente, però quello che lui fa, non so, penso che faccia anche un programma a una radio, ma anche sulla 7, fa quei 10 minuti di trasmissione, interessante, ma scusa, io lo trovo spesso azzeccato ma molto blandino, eh? E non c'ha niente a che vedere col mio puzzo di stampa che data 1984. Ritardatari sulla ruota del G, Fineppi del Banco Popolare Cuncano, il tenente Stracchino, Cincirillino, Filiberto, Elvira Pernice, Bello Billo dell'Illi, Sor Cammella, Cazzantico e l'Arabo. Ciao Paolo Penna, ciao Paolo Penna. E poi ancora andiamo, Santino Simoniaco, quello fatto vedere, secondo me risale al dopoguerra sicuramente, dice Sblindo, c'è per forza, era la DC, com'era Simoniaco, bravo, è vero, con la sparizione dei comunisti si può dire che le elezioni l'ha vinte, non lo posso dire, perché dovrei dire testa unta, Cioè, poi tanto chi è? Non si sa, allora, Libro e Moschetto, fascista perfetto, sì, infatti era questo quello che dicevo. Grande G, visto che il tuo programma tratta temi musicali, sì, anche, potresti parlare in una delle tue puntate dell'immortale Freddie Mercury, il cantante con la più straordinaria voce della storia della musica, allora, si può parlare, che si può dire, bravo, grande, insomma è morto di AIDS perché lo prendeva troppo sul serio, ecco quello. Ciao G, visto come va il mondo, Hitler non ci aveva visto poi tanto male, mi dice Max. Max, io ora, cioè, scusa, ti mando in un campo di sterminio, sei contento, magari? Vediamo se pensi Hitler avesse lo stesso ragione, ma ci faccia il piacere, signor Max. Va bene essere leghista, ma calmati, fermati a un certo punto. Ciao mitico uomo dei sondazzi, è stato troppo forte quando ho detto che provieni dal lago Massachusetts. Vabbè, c'è anche in America il famoso il Massachusetts. G, è vero, Rigoletto era un buffone di corte brutto come te. Sì, purtroppo è così. Però io trombo. Andiamo avanti, tu forse no. Gie, che ci pensi te a spiegare ai nostri giornalisti che bipartisan non è inglese e quindi non si pronuncia bipartisan? Grazie, Spice Max Pescia. Ai nostri giornalisti, nostri quelli di qui? Non so, non credo, spero che questi almeno nostri non sbaglino. Ecco, comunque si dice bipartisan, ma Di Pietro, che ha sbagliato la pronuncia di Waterloo, volendo correggerlo, chi aveva sbagliato prima di lui, l'hai sentito? No, non l'ho sentito, mi dispiace, Waterloo, vabbè. Se solo tu sapessi cosa farei alla Sant'Anchè, la metterei a pi greco. Cos'è pi greco? Vabbè, 3.14. La farei urlare, povera Italia, Marco, basta così, urlare di gioia, sicuramente, perché la risposta oggi è un sì, ma attenzione, 3 monetine oggi perché domani, perché oggi è venerdì, domani invece per sabato la risposta è no. Ma domenica è di nuovo sì! Allora sì, no, sì! Lunedì il G è di nuovo qui! Ciao!
Ciao G,